Eccoci allora di nuovo in onda alle 10.58. Abbiamo al telefono, come annunciato, Valerio Nicolosi, che ancora si trova in Grecia e anche ieri ha scritto un articolo sul Manifesto, su cui da diversi giorni riferisce quello che sta accadendo sia nelle isole e poi al confine con la Turchia. Pronto, siamo qui. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Grazie mille per la disponibilità. Allora, tu oggi fai ancora un altro articolo sul Manifesto, parli dei riservisti, ma io comunque, al di là di domande specifiche, vorrei che tu riassumessi un po' il quadro di quello che hai constatato in questi giorni in territorio greco.
Il quadro sia a Lesbos che nella provincia di Evros, dove insomma sono stato in entrambi i luoghi, è quello di un paese che lo trovo impazzito, parlando anche con un avvocato, un compagno insomma che da tempo difende i diritti dei migranti che entrano in suolo greco illegalmente, e lui parlava appunto di un qualcosa che è uscito fuori all'improvviso anche a causa della propaganda nazionalista che il governo sta facendo, e quindi questa idea di difendere le frontiere e di fatto una sospensione dei diritti. Perché questa mattina da Lesbos è partita una nave con 500 profughi arrivati proprio in questi giorni e li sta portando in un centro di detenzione nel nord della Grecia, dove non potranno chiedere asilo, e quindi di fatto è stata sospesa la Convenzione di Ginevra. Ma in generale io ho visto gente armata, civili armati, che di notte vanno a cacciare i migranti, ho visto un'area completamente militarizzata, ho visto lacrimogeni e granate stordenti e pallottole insomma, di gomma, proiettili di gomma sparati contro dei profughi di guerra, appunto insomma la sospensione dello Stato di diritto così come l'abbiamo conosciuto quantomeno insomma dopo la Seconda Guerra Mondiale, quello che è uscito fuori che era un ordine, come dire, soprattutto basato ad un certo punto sull'Unione Europea, e tutto completamente messo in stand by, e in questo momento c'è repressione totale, non si può chiedere asilo, non si può fare nulla, e le aree sono militarizzate, oltre che a Lesbos abbiamo visto come i fascisti si sono organizzati potendo fare dei posti di blocco addirittura, senza che la polizia dicesse nulla.
Anzi, addirittura mi sembra ci sia proprio, lo dicevi te, ma lo dicono anche altri giornali, ci sia proprio una convergenza, chiamiamola così, tra fascisti organizzati e forze di polizia, esercito.
Ma visto che questi fascisti hanno gli indirizzi dove abbiano gli attivisti, per capirci, io non so, io ho prenotato un appartamento dove non sono potuto rientrare. Perché è un complesso di piccoli appartamenti in una palazzina dove spesso ci sono gli attivisti, ci sono giornalisti comunque solidali, e poi spesso queste stanze vengono messe a disposizione anche dei migranti afghani, siriani che sono al campo di Moria, che non è distante, dove possono magari dormire una notte in un letto normale, dove possono farci una doccia. Ecco, noi avevamo le ronde lì fuori, ma anche insomma in generale avevano indirizzi, conoscevano macchine di persone, e mi è capitato a me insomma incontrare posti di blocco sulla strada statale di Lesbo, quella principale, dove ci sono due tir messi in orizzontale che bloccano la strada. È chiaro che non lo fai se la polizia non è d'accordo, perché non dovrebbe durare più di mezz'ora una roba del genere, perché nessuno è autorizzato a chiedere l'identità di qualcuno se non è appunto la forza dell'ordine. Poi pure là dovremmo avere tutto un altro discorso, però quantomeno uno Stato democratico europeo, se fa un posto di blocco di quel tipo e chiede alle persone chi sono e decide tu se possono passare o meno, se non c'è, ripeto, l'accordo con le autorità non può durare più di mezz'ora.
Sì, senti, tu ieri eri ancora a Evros, sul confine?
Sì, io fino a stamattina sto rientrando, in questo momento sono ad Atene, rientrando.
Senti, perché la Repubblica per esempio parla di scontri grossi tra i due eserciti, quello greco e quello turco, con scambio di lacrimogeni, granate assordanti e forse qualcos'altro.
Sì, ieri mattina abbiamo assistito a questa scena abbastanza inusuale, dopodiché poco fa ho visto il video di una, in realtà anche delle motovedette turche che tentano di sperorare quelle greche, diciamo c'è stato questo scambio anche tra guardie costiere. Dicevo inusuale perché appunto in una condizione normale gli eserciti non si sparano da una parte all'altra e soprattutto in mezzo ci sono poi i profughi, perché poi questo è il problema vero, perché delle scaramucce tra Turchia e Grecia mi interessa fino ad un certo punto, se poi effettivamente non ci sono in ballo e soprattutto in mezzo fisicamente dei qualche migliaio di profughi siriani. Sembra che la Turchia abbia incentivato insomma ieri una sorta di azione per tentare di passare la rete e che la Grecia abbia respinto, ma che appunto insomma i lacrimogeni e le granate volassero più tra eserciti e che contro i migranti, però appunto in mezzo c'erano loro e continuano ad esserci. Poi una volta che questa coltre di fumo si è andata via, abbiamo visto che tutti i profughi sono stati portati a insomma un paio di 200-300 metri dalla rete, una sorta di tendopoli improvvisata e sembrava dalle urla, perché poi noi non possiamo andare nella parte turca per causa coronavirus, quindi gli italiani non possono entrare in Turchia, quindi non possiamo andare dall'altra parte a verificare. In questo momento so solo che c'è un giornalista, un inviato di Radio Radicale, che probabilmente non era, insomma, che vive là o che comunque non era in Italia prima di andare in Turchia, e praticamente però dalle urla che sentivamo è come se fossero stati tra virgolette chiusi in un'area, perché stavano protestando, urlavano, insomma, quindi evidentemente le autorità turche li hanno allontanati dalla rete dopo questa azione.
Qual è la pressione adesso, diciamo, alla frontiera dei profughi e delle profughe? Perché leggevo sui giornali stamattina che molti e molte hanno deciso di tornare indietro a questo punto e si troveranno poi in una situazione comunque terribile, perché non ci sono più posti nei campi dove erano prima, ammesso che poi possano tornarci.
Diciamo che non è come quella dei primi giorni, molte stanno tornando indietro, ma in realtà le persone stanno anche provando ad attraversare, questo capita in continuazione, lungo tutto il fiume, quindi sui 200 km di confine. Purtroppo, insomma, essendo tutta area militarizzata, spessissimo ci è capitato di vedere soprattutto ragazzi siriani, afghani, arrestati lungo il ciglio della strada da polizie militari e messi lì, insomma, in attesa di essere portati via, quindi camminando con la macchina sulla strada principale che costeggia tutta la frontiera per spostarci da un punto all'altro, purtroppo capita spesso di vedere queste persone arrestate, e quindi un po' sono tornati indietro, un po' soprattutto si sono autosmistati in piccoli gruppetti che stanno cercando di attraversare, e più che altro verso sud, perché più ci si avvicina al delta. Io l'ho scritto due giorni fa sul manifesto, un po' un reportage proprio dal delta dell'Evros, che è ovviamente dove il fiume è molto più basso, non c'è corrente e soprattutto c'è una piccola rientranza di 12 km del confine tra Turchia e Grecia, in cui il confine rientra verso la Grecia, quindi l'Evros è totalmente in Turchia, quindi si può attraversare il fiume con più facilità e da lì via terra tentare di passare. Non è facile, però appunto queste insomma sono le zone in cui stanno cercando di passare i profughi e le profughe.
E penso che anche lì ci siano, comunque non so esattamente dove hai detto tu, ma pattugliamenti ci risultano, chiamiamoli
sì,
così.
È tutta militarizzata, ma io diciamo ero qui principalmente per fare, sto realizzando un documentario ormai insomma da un anno e mezzo sulle frontiere d'Europa, proprio insomma c'è tutta la parte sulle ONG in mare, Open Arms, insomma racconta tutta quella parte, e adesso è tutto sulla rotta balcanica, quindi in teoria ero qui anche per filmare, insomma riprendere il documentario, e ho avuto tante difficoltà perché è stata tutta zona militare e di fatto non ho potuto fare quasi nulla, per capirci, cioè è talmente militarizzata che se abbiamo problemi noi potete immaginare quanta difficoltà abbiano i profughi, insomma. Abbiamo visto che c'erano segni di passaggio, ci sono delle piccole casette ogni tanto, siamo entrati e ho visto insomma c'erano segni di passaggi abbastanza recenti, questo lo fa vedere anche Avvenire credo oggi con Nello Scavo, ieri Nello è andato più verso nord, insomma io sono andato verso sud, però eravamo comunque in contatto in questi giorni, ovviamente anche per scambiarci un po' di informazioni rispetto a quello che che stava passando, e perché appunto il confine è molto grande, quindi è difficile poi riuscire a coprire tutti i punti, e quindi ci sono dei passaggi, però purtroppo tantissimi sono stati arrestati. Fino a 2 giorni fa la Guardia Greca parlava, il governo parlava di credo 300 arrestati, poi non so insomma come si sono evoluti i numeri.
Senti, ma ci sono molti giornalisti stranieri?
Sì, insomma, in questo momento c'è tantissima stampa internazionale, questo sì.
Senti, un'altra cosa, tu oggi sul
Manifesto... Siamo concentrati principalmente a Castagnes, però, sul confine, dove vediamo ogni tanto che partono i lacrimogeni, ho visto anche stamattina c'è stato un po' di scaramucce, diciamo, quindi con i profughi si avvicinano alla rete, urlavano, e i greci che lanciavano i lacrimogeni. Insomma, purtroppo quella è una scena che
terribile,
quasi tutti i giorni, però ecco.
Tu parli oggi sul Manifesto anche della questione del richiamo dei riservisti, quindi di un intervento in questo senso da parte del governo, perché come ci dici il servizio militare in Grecia è ancora obbligatorio, e però ci sono questi riservisti che possono essere richiamati, e in questo caso è già avvenuto. Tu addirittura fai un'intervista, mi sembra, uno di questi, abbastanza significativa, se la vuoi anche, ne vuoi anche parlare per chi ci ascolta.
Sì, in realtà il problema vero è proprio sulla, come dicevo all'inizio, insomma, sulla sospensione dello stato di diritto, perché in realtà loro non sono stati richiamati, ma si sono ufficialmente, quindi questi non possono prendere le armi, sono civili, sono gente che ha fatto il servizio militare e può restare, cioè, può, in caso di necessità può essere richiamato dal governo, è la Guardia Nazionale. Il problema qual è? Che tutti si sono sentiti in dovere di difendere le frontiere, ma è una follia totale, perché parliamo comunque di civili, insomma, poi mi dicono che dentro ci siano anche dei compagni, insomma, un po' per controllare anche quello che avviene in questi contesti, però diciamo che principalmente sono persone tendenzialmente di destra. E questo che ho intervistato, io non ho fatto riferimenti a gruppi, perché lui mi ha detto non sono di Alba Dorata, insomma, però ecco, diciamo che non ha, o quantomeno non aveva segni di riferimento ad Alba Dorata, però comunque sostanzialmente questo è uno che fa il tassista, che poi è una pompa di benzina, e di notte va a caccia di migranti, e insomma, mi ha raccontato insomma tutta la sua attività, ma soprattutto ho visto i video che insomma, come dire, confermavano tutto quello che mi stava raccontando. E di notte con i suoi amici armati di armi automatiche vanno lungo il fiume vestiti da militari, come se fossero militari, si comportano come militari e cacciano migranti, e li bloccano e li mettono a terra e li non ammanettano, ma comunque li immobilizzano, gli tolgono il telefono, lui mi ha detto che glielo bruciano, in altri casi mi dicono avvocati che vengono sequestrati questi telefoni, che vengono rubati di fatto, e cosa che avviene e che ho documentato anche, purtroppo avviene anche sull'altra frontiera Bosnia-Croazia, dove i croati fanno questa cosa, e poi chiamano la polizia, quindi di fatto, e la polizia viene e arresta queste persone. Che succede? Quindi non c'è un richiamo vero e proprio da parte di queste persone, cioè da parte del governo a queste persone, ma la polizia sta collaborando con queste persone, polizia ed esercito, e anche quelli di Alba Dorata hanno dichiarato che lo stanno facendo attraverso il loro responsabile di Castagnes, proprio insomma la cittadina di confine.
Sì, questo l'avevamo letto. Senti, per quello che hai potuto capire, magari non so se conosci il greco, magari avrai qualcuno che ti traduce, qual è il sentimento poi invece nella Grecia in genere, qual è l'atteggiamento rispetto a questo, a quello che sta accadendo al confine?
Ma guarda, no, non parlo greco, però ho parlato con tantissime persone lungo il confine, con noi, cioè tutti per esempio anche con me, con Lorenzo Sabino, mio collega, insomma il compagno, stavamo registrando, però insomma stavamo qui proprio per il documentario, quando ci vedevano arrivare, lui è biondo, quindi insomma no, però io sono moro con la barba e potrei passare per siriano, turco quantomeno, e quindi tutti allarmati ci chiedevano da dove venite, Italia, e si rilassavano, poi la loro ansia era sul coronavirus.
Sì, capito,
però sì. Effettivamente No, no, davvero, insomma,
no, no, immagino, figurati.
Però effettivamente ci rilassavano e la loro ansia, tutti ci dicevano: no, ma qua non vi preoccupate, non ci sono migranti, qua non ci sono migranti, come se appunto insomma fosse un problema reale. Quello che sta accadendo purtroppo, appunto, verranno tante persone, a parte questi episodi che si sono però ripetuti in continuazione, ogni giorno in ogni taverna, ogni bar che entravamo, quello che sta accadendo è che tutti, anche a causa della propaganda che sta facendo il governo, come dire, si sentono in dovere e in diritto di difendere la frontiera, e quindi in tantissimi hanno lasciato interviste dicendo che ci sono i profughi, io chiamo la polizia, oppure qua i profughi non vengono, chiedono che li veniamo, e quindi ecco, insomma, un impazzimento totale, quantomeno sulla frontiera di Evros, e io questo posso testimoniare. A Lesbos è molto più complessa la cosa, perché c'è un lato degli abitanti che è sempre stato solidale e continua ad esserlo, e tanto più hanno dato il benvenuto anche a dei fascisti, insomma, tedeschi, non appena atterrati hanno rotto la testa. E poi invece c'è una componente che ho conosciuto, anche di persone che in passato sono state solidali ma sono molto stanche, e diciamo, dove sta attecchendo molto la propaganda nazionalista e anti-migranti, purtroppo. Però effettivamente quella è un'isola che vive tanto disagio, l'ospedale è sovraccarico, i servizi sono pessimi, e quindi dopo anni, come dire, il governo ha aumentato questi disagi volutamente, e a quel punto ha dato la colpa ai migranti, e l'apertura di Erdogan ovviamente è capitata da una scintilla, però il governo greco aveva già preparato questo sentimento, non trasferendo le persone da Lesbo, per esempio. C'è il campo di Moria a 20.000 persone, è una follia. Lesbo ha 20.000 abitanti e non puoi pensare di tenere i campi in quel modo, non puoi pensare di avere questa quantità di profughi all'interno di un'isola, e soprattutto non spostati verso la terraferma. Quindi ecco, questo è quello che sta succedendo purtroppo. Alcuni restano solidali, ovviamente c'è un movimento antifascista, antirazzista molto forte, storicamente in Grecia c'è, però sui punti di confine purtroppo tantissimi sono, non vedono bene gli stranieri.
Senti, se non hai altre considerazioni, io però ti volevo anche chiedere se ti risulta comunque di tentativi, parlavi della Croazia prima, ma comunque di tentativi di passare per esempio in Bulgaria, perché sembra che lì non stia succedendo niente.
No, infatti è molto strano, purtroppo, ahimè, anche là in Bulgaria diciamo ci sono dei controlli molto severi per gli italiani, quindi no, non sono passato in Bulgaria, perché ad un certo punto ero in quel tratto di terra che è il confine tra Grecia, Turchia e Bulgaria, quindi però appunto non sono potuto passare. Però effettivamente no, volevo andare a verificare di persona, però non c'è stata questa possibilità. Però tutta la pressione è sulla Grecia. Ma perché? Perché la Turchia ovviamente sta facendo pressione sulla Grecia, perché quello è l'obiettivo. Un paese che già ha diversi problemi, storicamente insomma non proprio amico della Turchia, hanno sempre avuto molte scaramucce, e quindi Erdogan ha deciso di fare pressione sulla Grecia, portando direttamente i profughi. Il problema vero qua non è che ha ragione la Grecia, la Turchia, insomma, con sospensione dei diritti, cioè, il problema vero è che dall'altra parte c'è un presidente autocrata, insomma, molto, diciamo, che abbiamo conosciuto in passato, al quale sicuramente non interessano i diritti civili, i diritti umani. Dall'altra parte c'è un governo di destra, quello greco, che ha sospeso completamente lo stato di diritto, e in mezzo ci sono questi poveracci che vengono utilizzati semplicemente come strumento di pressione politica.
Certo, è così.
È il problema.
Senti, va bene, io ti ringrazio tantissimo e ti auguriamo buon ritorno qui in questa situazione.
Grazie.
Per altri versi, con altri problemi. Benissimo, allora grazie mille.
Grazie a
ciao,
te.
Ciao e buon ritorno, ciao.
Ciao.
E questo era Valerio,
scusate, Valerio Nicolosi, che appunto adesso si trova ad Atene, sta rientrando, ci riassumeva un pochino qual è la situazione al confine, dove appunto come carne da macello su quello che si chiama lo scacchiere internazionale vengono tranquillamente buttati. E certamente le dichiarazioni della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha chiamato la Grecia scudo d'Europa, dove si è andata a fare questa passeggiata insieme a Davide Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo.